Vogliamo passare alla parola del Signore, la meditazione della parola. E oggi vogliamo leggere dal Vangelo di Matteo. Il capitolo 26. Matteo 26. Il brano che leggiamo va dal 6 al 13. Ma mentre mi preparavo per la parola, mi ha colpito moltissimo il contesto in cui questo episodio ha avuto luogo. Quando, come si dice, Maria di Betania ha rotto un vaso di alabastro pieno di olio profumato di grande valore sul capo di Gesù. Vorrei invitarvi a leggere dal primo versetto di questo capitolo e poi leggiamo avanti fino al versetto 16. Matteo 26, dal primo versetto alla fine del versetto 16.
Quando Gesù ebbe finito tutti questi discorsi, disse ai suoi discepoli: Voi sapete che fra 2 giorni è la Pasqua e il Figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso. Allora i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo si riunirono nel palazzo del sommo sacerdote, che si chiamava Caifa. Deliberarono di prendere Gesù con inganno e di farlo morire, ma dicevano: Non durante la festa, perché non accada qualche tumulto nel popolo. Mentre Gesù era a Betania, in casa di Simone il lebbroso, venne a lui una donna che aveva un vaso di alabastro pieno d'olio profumato di gran valore e lo versò sul capo di lui che stava a tavola. Veduto ciò, i discepoli si indignarono e dissero: Perché questo spreco? Quest'olio si sarebbe potuto vendere a caro e dare il denaro ai poveri, ma Gesù se ne accorse e disse loro: Perché date noia a questa donna? Ha fatto una buona azione verso di me, perché i poveri li avete sempre con voi, ma me non mi avete sempre. Versando quest'olio sul mio corpo, lo ha fatto in vista della mia sepoltura. In verità vi dico che in tutto il mondo, dovunque sarà predicato questo Vangelo, anche ciò che lei ha fatto sarà raccontato in memoria di lei. Allora uno dei 12, che si chiamava Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse loro: Che cosa siete disposti a darmi se io ve lo consegno? Ed essi si fissarono 30 sicli d'argento. Da quell'ora cercava il momento opportuno per consegnarlo.
Grazie. Amen. Ho detto prima del contesto. L'episodio è molto conosciuto. È stato spezzato e versato sul capo di Gesù un olio del valore di 300 denari. Soldo che rappresentava il denaro, denarius, un giorno di paga. 300 denari significa 300 giornate di paga, un anno di paga si può dire, questo era il valore. Però preparandomi per oggi mi ha colpito ancora di più qualcosa che Gesù aveva appena annunciato ai suoi discepoli, l'aveva detto più volte, ma qui in modo esplicito, che da lì a poco sarebbe stato consegnato alle autorità per essere poi crocifisso, per delibera delle autorità maggiori nella sua terra. E purtroppo anche col consenso del popolo. Gesù sapeva già che sarebbe stato tradito da Giuda. Qualcuno direbbe pazienza. Gesù sapeva che sarebbe stato tradito dai suoi discepoli, da Pietro che lo ha rinnegato. Questo è il contesto in cui avviene questo episodio. Un episodio che si potrebbe trascurare facilmente, ignorare, perché mettere un episodio così da poco di una donna, non sappiamo neanche precisamente chi sia questa persona. Era una peccatrice, una grande peccatrice. Tanto è vero che la gente si è scandalizzata un po', dicendo, oh, se tu fossi profeta sapresti che tipo di donna che è questo qua, che razza di essere umano, che non è degno di stare in casa di un cristiano, si direbbe in Friuli. Eppure Gesù ha valorizzato questo gesto dicendo addirittura, mi ricordo che avevo 16 anni quando questo brano, in un'assemblea a scuola, mi ricordo l'hanno letto, mi ha tanto colpito. Vi dico, in verità vi dico che in tutto il mondo, dovunque sarà predicato questo Vangelo, anche ciò che ella ha fatto sarà raccontato in memoria di lei. Questa donna, di cui non conosciamo neanche precisamente il nome, probabilmente Maria di Betania, la sorella di Lazzaro, eppure la sua testimonianza rimane. Il contesto, dicevo, il primo brano, le autorità decidono di ucciderlo, proprio un piano preciso con tanto di date, adesso è il momento di farlo. Il versetto 14 parla di Giuda e il suo tradimento in mezzo a questo episodio. E ciò che ho in cuore oggi di dire è questo, che anche se ciò che tu fai in un contesto mondiale, cosa siamo noi? In un contesto di guerre, di problemi economici, gente che dichiara guerra, fa patti di pace, fa annunci che devono cambiare il mondo. Anche la tua opera ha la sua importanza. Tanto è vero che magari chi è in televisione oggi, dopodomani, forse già domani, non si ricorderà neanche il nome di quella persona. Tra 3 giorni della sua esistenza si dimenticherà. Però un gesto tuo nei confronti del Signore ha un valore eterno. Pensavo anche a, non so, di quando avevo i miei primi ricordi, i vostri primi ricordi, non so a quanto risalgono. Non mi ricordo che mia mamma mi ha dato da mangiare, il latte, non mi ricordo delle prime pappe, ma mi ricordo di certi gesti, anche da parte di mio papà che era piuttosto assente in famiglia, anche per motivi di lavoro, faceva il camionista, ma un gesto. E questo, dopo tanti, tanti anni, me lo porto dietro. Questo fa parte del mio ricordo, di quello che era il mio papà. Un gesto, non le cose quotidiane, non il dovere, che E voglio dire che anche nel contesto della nostra opera ci sono delle cose che hanno un'importanza non politica, non economica, che possono anche andare controcorrente, non avere una loro logica, che diventano estremamente importanti al punto di avere una valenza eterna. Il brano si può riassumere dell'alabastro. Gesù l'ha riassunto, non so, penso che posso proporvi questo come riassunto, nel contesto particolarmente della parola che ho in cuore per voi. Quando hanno detto, ma manda via questa donna, ma non sai chi è, ha detto, perché date noia a questa donna? E poi sentite questa frase, ha fatto una buona azione verso di me. Non mi ha salvato dalla croce. Delle sue parole non viene riportato nulla. Però Gesù ha reso questa testimonianza, ha fatto una buona azione verso di me. E davvero questo in cuore anche per la Chiesa del Signore, che non è una questione di organizzazione della Chiesa, programmi, raduni, eccetera. È nel contesto della tua vita, come la vivi davanti al Signore. Questa donna ha fatto una buona azione verso di Gesù. La mia esortazione è che, si sono scandalizzati qualcuno perché era una donaccia conosciuta con una certa reputazione. A parte il fatto che se davvero uno dei motivi perché c'è questo dilemma sull'identità di questa persona, e vediamo Lazzaro, Maria e Marta, erano una buona famiglia. Era una casa che Gesù amava frequentare. È un posto dove andava a mangiare. Lui che non aveva una casa sua, non aveva, credo che anche il rapporto che aveva con Lazzaro, erano amici, se si può parlare del Signore Gesù in questi termini, forse c'era un legame particolare. Se questa Maria è la sorella di Lazzaro, dico ancora di più, gloria a Dio. Perché nel mondo cerchiamo i personaggi, i ricchi, e le persone che vanno a finire in modo positivo, qualche volta anche in modo negativo, sui giornali che vediamo al telegiornale. La testimonianza della Chiesa è questa, che nel corso dei secoli delle persone che erano donacce, persone che erano gli scarti della società, persone che non avevano valore, hanno acquistato un grande valore per opere efficaci di Dio nella loro vita. Certamente Gesù non poteva avere ubriachi, violenti, donaioli per amici, però ex donacce, ubriaconi, violenti, questi sì, perché tale era l'opera di Dio che queste persone acquisivano una statura morale e spirituale tale che Gesù, quello che è l'augurio mio per la mia casa, l'augurio mio per la casa di ciascuno di noi, si trovava a suo agio in casa. Perché? Mi è successo anche l'altro giorno, dai, ti ho portato un dolce, perché so che ti piacciono. Oh, scusatemi, a Malcolm piacciono cose del genere, anche se Malcolm non deve mangiare troppi dolci, lo dico pubblicamente. Questi gesti, una buona azione verso Gesù, fanno parte, ma forse più questi che non i vari programmi che organizziamo. Il fatto che Gesù si trova a suo agio in casa vostra, credo che forse questa è l'espressione più alta del cristianesimo, quella cosa che va oltre i ministeri, opere, testimonianze, miracoli, guarigioni che uno può aver fatto. Credo che la cosa più preziosa per Dio è trovarsi a suo agio in casa nostra, dove c'è questa premura speciale, ma non dico in casa nostra per dire che devi venire a mangiare, ma nel cammino quotidiano, tutti i giorni, ha fatto una buona azione verso di me. Si sono scandalizzati per chi era questa donna. Non è importante per Gesù. E anche noi, dico, come Chiesa, ho piacere che abbiamo questa identità, che stiamo con le persone che nessun altro vuole. Un criterio è utile osservare, perché non devo diventare amico degli ubriaconi. Però io mi siederò con gli ubriaconi se vedo che è utile, che c'è un cambiamento, c'è un progresso in loro, che vanno verso una statura nuova, che sono alla ricerca del Signore. Io andrò e non me ne vergognerò verso quelle persone che Gesù invitava alle feste, perché la gente importante non aveva tempo. Vengo, sì, ma non oggi. O mi dispiace volentieri, ma ho da fare. Usiamo questo criterio che credo che oltretutto anche saggio. Stiamo con persone che ricevono la nostra parola. Se non la ricevono è meglio lasciarli lì, diamo la parola. Se viene accettato, gloria a Dio. Se le rifiutano, torniamo un'altra volta, quando magari anche queste persone saranno maturate. Gesù non si vergognava di essere identificato con persone come questa donna qui. E così anche noi, come Gesù ha detto più volte, non so, io come padre di tre figli, se volete, parlando soprattutto di quando erano piccoli, io, se qualcuno mi vuole fare del bene, gloria a Dio, mi fa piacere. Ma come papà, se qualcuno faceva del bene ai miei figli, ero ancora più felice. È una gioia particolare. E se noi facciamo una buona azione verso un figlio di Dio o uno che Dio vuole diventi figlio, che vuole accogliere, chi fa qualcosa a questi minimi della società è come lo facesse a Gesù stesso. Non abbiamo Gesù qui, ma abbiamo, dico fra virgolette, i suoi figli, nel contesto di quello che ho detto prima. Facciamo delle buone azioni verso Gesù. Un'altra caratteristica emerge da questo modo di servire il Signore. Questa donna ha esagerato. Ma un anno di stipendio, cosa rappresenta il giorno nostro, i giorni nostri? L'ha usato in poco tempo. Sembra che avevano l'usanza, le donne, sì, specialmente in Israele, avevano questa usanza di portarsi dietro questi vasi di alabastro anche attorno al collo. Non so se fungeva anche da deodorante con altri che costavano forse anche meno, ma li portavano al collo, forse come si fa oggi con la Rolex, non so. Questa donna aveva queste cose, è esagerato. Tutti hanno protestato, anche i discepoli. Giuda, perché volevi, avrebbe preferito incassare un po' di soldi per mettersi qualcosa in tasca. Ma anche gli altri col cuore buono dicevano, noi potevamo aiutare i poveri. I poveri li avete sempre con voi. Ma questi gesti particolari nei confronti di Gesù, esagerati, l'amore è esagerato. Fra fidanzati l'amore è esagerato e ben presto si impara un po' di equilibrio nella vita, ma gloria a Dio per l'amore fra fidanzati con le relative esagerazioni. Non sempre, anche dal punto di vista economico, non è giusto, ma vorrei citare un esempio dato anche ieri al raduno che abbiamo raccolto l'offerta. È stato detto una cosa molto bella. Dio non guarda quanto metti nel sacchetto. Dio non ha bisogno di soldi. Dio mette quanto ti rimane poi, perché se uno mette, non so, 1.000 euro nel sacchetto blu, però a miliardi, in questo contesto Dio dice, ma vedo uno che già non ha da mangiare per domani e mette un'offerta fedelmente oggi, agli occhi di Dio questo è più prezioso. Un'offerta che vale molto di più, e con quell'offerta dei due soldi si costruisce anche una chiesa nuova, non con i miliardi del spaccone di turno. L'amore è esagerato, l'amore come succede qua. L'hanno detto a tutti noi. Sì, un po' di religione fa bene, andare in chiesa va bene. Sì, nessuno dice che non devi andare in chiesa, però adesso esageri. Voglio dire, l'amore esagera secondo i criteri del mondo, cioè l'espressione del nostro amore per il Signore sarà sempre un'esagerazione certamente più di quello che il mondo può comprendere. Per questo dobbiamo non avere paura di esprimere anche con delle buone azioni verso il Signore, quello che sentiamo per Lui, da fidanzati del Signore. Il mondo ci criticherà, ma alla fine, anche fra di noi, non so, parlando anche di me, se mia moglie mi dà come per il mio compleanno uno scritto così, tanti auguri, fatto a matita, velocemente, con un disegno, dico, guarda, potevi farmi qualcosa di più, mi sa. Però se una nipotina di 3 anni fa la stessa cosa, sapendo che dà tutto quello che ha, mette tutto il cuore, ecco, il dono acquista valore in base a queste cose. Non voglio dire che bisogna fare sacrifici. Certamente non dobbiamo fare come due fidanzati che conosco in Lombardia, dunque non succederebbe mai in Friuli, che dovevano sposarsi, poi hanno litigato, stavano per lasciarsi perché uno faceva l'anello che pesava più dell'altro e facevano i calcoli. Per amore si dà quello che si può e si aggiunge qualcos'altro, si mette qualcos'altro vicino. Se non c'è il senso della partecipazione di tutta la persona, per dire ti do tutto quello che ho e anche qualcos'altro, l'amore per il Signore non è di tanto valore. Come anche una caratteristica della vita cristiana, di nuovo che esci dagli schemi che una chiesa può proporre ai suoi membri. Pensando a questo punto ho messo l'attimo sfuggente. Cioè lei, questa donna, ha colto l'occasione, quel momento giusto per fare quest'opera. una cosa spontanea, una cosa programmata. E voglio dire che anche noi durante la giornata avremo delle occasioni, dei momenti per parlare, per fare del bene, per dare una parola di consolazione, o un passaggio in macchina, un ombrello prestato, un sorriso, un buongiorno, magari che non era obbligatorio in quel momento, un'email, una telefonata, un messaggino. C'è quel momento particolare, non ufficiale, non programmato, che dà al gesto un valore molto, ma molto più grande. Vogliamo anche noi imparare che la vita cristiana non è una vita fatta di riunioni e appuntamenti stabiliti da altri. È una vita di comunione con Gesù, dove in ogni momento di ogni giornata, in ogni momento di ogni notte, possiamo fare una buona azione verso di Gesù, amando e benedicendo le persone che Egli ama. Quello che rimane, e questo qua come certi ricordi di infanzia che abbiamo, questo gesto. L'ho detto prima, lo voglio ripetere, agli occhi di Dio acquista, come per tutta la Chiesa, in tutte le generazioni, in tutti i secoli, ovunque è arrivato il Vangelo di Cristo, acquisisce un valore immenso, perché Dio cerca anche queste cose. E fratelli, ho letto il contesto che non era nel mio piano originale, come la parola è nata dentro di me. Anche noi viviamo in un mondo del genere. Non so perché, ma ho visto, ma forse so perché, questi giorni, gente spaventata per le notizie a livello mondiale. Noi viviamo nel contesto di questo alabastro, crisi dietro, crisi davanti. Dietro di noi una storia di spaventi, di minacce, davanti a noi non altro che questa ombra, questo spettro della morte. In mezzo, fratelli, io vorrei che la Chiesa spezzasse la cosa più preziosa che ha, questo alabastro pieno di olio profumato, anche a favore di quanti sono seduti qui con noi. È stata fatta una preghiera, una parola preziosa anche per chi è senza lavoro, chi è stato abbandonato da Dio. Spero che avete ascoltato bene quella parola, che aveva una struttura particolare. Noi dobbiamo essere le persone che spezzano il vaso d'alabastro. Un anno di lavoro lo butto via per quelle persone là, ma non vale la pena, poi chi sei tu? L'amore esce dalla logica economica del periodo. Ah, devo mettere via i soldi. Quella donna stessa, questo è il colmo dei colmi, quella donna stessa doveva vendere quel profumo per vivere un po' meglio. Oh, cosa si fa? Non so se si può parlare di, non so, di 15.000 euro. Oh, con 15.000 euro una donna sola vive bene, se corrisponde ad un anno di stipendio. Non l'ha fatto, ha dato tutto il suo essere, tutti i suoi averi, tutta una garanzia per il futuro, perché poteva anche portarlo al Monte dei Pegni in un momento di difficoltà. Vedete, ha messo anche la sua sicurezza futuro, questa garanzia davanti a Gesù. Chiudo dicendo quello che Gesù ha detto, l'ha fatto in vista della mia sepoltura, perché da lì a poco Gesù sarebbe stato arrestato, schiaffeggiato, gli avrebbe dato una corona, ma di spine. E l'avrebbero, dopo averlo tradito, crocifisso. L'ha fatto in vista del suo futuro. Oggi, fratelli, pensiamo a Gesù e il suo futuro. Pensiamo al stato d'animo. Non voglio umanizzare troppo Gesù, ma è lecito farlo. Pensiamo al suo stato d'animo. Pensiamo ai suoi pensieri, ai suoi piani, ai suoi progetti. Pensiamo alle sue lacrime che ha versato già quella volta su Gerusalemme, che versa ancora oggi. Fratelli, Gesù ritorna. Vogliamo agire noi in base al suo futuro, preparando noi stessi. Anche questo è un gesto importante. Santificandoci, anche questo è un gesto importante. Portando più persone possibile a mangiare, a sedersi in quel grande banchetto che ci sarà fra poco, quando Gesù si siederà assieme ai Suoi. Amen.